E come anticipato ritornano gli appuntamenti compresa prevenzione e salute. Stamattina parliamo delle malattie rare ai tempi del Covid-19, in particolare della malattia di Fabry. E lo faremo con il professor Antonio Pisani, docente di nefrologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, grazie di essere qui con noi, le diamo un kiss kiss a lei. Senta, a proposito appunto della malattia di Fabry, partiamo subito professor Pisani. Aprile è il mese della consapevolezza sulla malattia di Fabry. Vuole dirci precisamente cos'è questa malattia?
Allora, la malattia di Fabry è una malattia rara, trasmessa geneticamente e è dovuta a un difetto di un enzima che normalmente trasforma dei grassi neutri che vengono eliminati dall'organismo dei pazienti. La mancanza o il mancato effetto di questo enzima determina un accumulo di questi grassi neutri in molti degli organi di questi pazienti, determinando una malattia sistemica, cioè che può determinare danno a diverse strutture ed organi.
Ecco, ma come vivono le persone con una malattia rara come quella di Fabry in questo momento di pandemia? Quali sono i maggiori problemi? Sappiamo che l'accesso agli ospedali non è più come prima.
Allora, una premessa è che le persone con malattie rare già hanno una difficoltà rispetto alle persone con malattie croniche a più alta incidenza.
Infatti.
Una difficoltà che è essenzialmente nella diagnosi, nella possibilità di avere un trattamento specifico, nella possibilità di avere un riferimento con centri di eccellenza che abbiano un background importante su queste patologie. E sicuramente questo momento di emergenza dovuto al Covid-19 in qualche modo aumenta questa difficoltà.
Certo.
Noi siamo con la Federico II, il centro regionale di riferimento per le malattie rare, nello specifico per la malattia di Fabry, abbiamo dovuto affrontare una serie di problematiche soprattutto per quanto riguarda la possibilità di offrire a questi pazienti delle terapie specifiche. Se ci riferiamo specificamente alla malattia di Fabry, esiste una terapia enzimatica sostitutiva, cioè che va a sostituire quello che è il difetto causale della patologia da almeno 20 anni. E la principale difficoltà è stata quella di permettere la continuità terapeutica di questi pazienti avendo a disposizione un servizio di terapia domiciliare.
Certo.
Che in qualche modo ci ha aiutato. Rimane il problema che con il blocco delle attività ambulatoriali, che è previsto almeno per tutto il mese di maggio, almeno per fino alla fine del mese di maggio, rimane la difficoltà del follow up di questi pazienti, la difficoltà di ipotizzare e portare avanti il percorso diagnostico per una malattia che, avendo un quadro estremamente multiforme, è spesso di difficile diagnosi.
Infatti, ma a tal proposito, visto che è appunto difficile diagnosi, no? Quali sono i campanelli d'allarme? No? Qual è l'età solitamente in cui si ha l'esordio della malattia?
Allora, la malattia ha una serie di caratteristici sintomi che partono nell'infanzia, quindi diciamo è inizialmente una malattia del bambino, ha un sintomo molto caratteristico che è un dolore alle estremità di mani e piedi, che vengono chiamate acroparestesie, che talvolta però sfuggono perché vengono misdiagnosticate con altri tipi di patologia, quindi è difficile fare la diagnosi in età diciamo infantile o nella prima adolescenza.
Certo. Però il campanello d'allarme è quello, no?
Un campanello d'allarme è quello, è la comparsa dei segni cutanei abbastanza caratteristici, che sono dei puntini rossi che sono gli angiocheratomi, che laddove riconosciuti porterebbero facilmente una diagnosi, però le ripeto che è molto raro che il pediatra o il medico che vede questi segni riesca
subito,
in qualche modo, a fare un'associazione causale e a pensare a una malattia, perché rimane una malattia estremamente rara. La patologia continua, l'accumulo continua, e questi pazienti hanno segni e sintomi di coinvolgimento di organi maggiori, quindi solitamente la diagnosi avviene per un quadro di sintomatologia o di segni relativi a una patologia cardiaca, renale o cerebrovascolare precoce, ma laddove c'è questo segno significa che c'è un diagno d'organo, in qualche modo siamo arrivati in ritardo.
E a proposito di ritardo, in chiusura, quanto è importante, professore, diagnosticare precocemente la malattia di Fabry di cui stiamo parlando?
Allora, vi ho detto che c'è una terapia specifica da oltre 20 anni che ha cambiato in qualche modo la storia di patologia di questi pazienti, ma l'ha cambiata perché ci dà una terapia specifica che in qualche modo va a sostituire quello che è il difetto, e quello che noi abbiamo imparato in questi anni è che la terapia è efficace, quindi in qualche modo cambia la storia di vita di questi pazienti, ma è talmente più efficace se iniziata precocemente. Quindi si ribalta la situazione, noi abbiamo una terapia ma abbiamo bisogno di una diagnosi precoce. Quanto più la diagnosi è precoce, tanto più c'è la possibilità di una terapia precoce e quanto più efficace per quanto riguarda il suo intervento sul coinvolgimento di organo, quindi cuore, rene e cervello. E la cosa importante è che la diagnosi, essendo queste delle malattie a trasmissione genetica, la diagnosi precoce di un paziente ci permette di fare diagnosi nei familiari e quindi di arrivare a una diagnosi più precoce in pazienti che in quel momento non hanno sintomi. E quindi questo ci permette di organizzare un follow-up e di decidere l'intervento terapeutico nel momento più appropriato.
E allora
la diagnosi è abbastanza semplice se viene sopposto il sintomo o il segno della malattia, perché basta la valutazione dell'attività enzimatica di questi pazienti o la ricerca della mutazione specifica su una goccia di sangue su cartoncino con una metodica che si chiama DBS e una buona notizia che a brevissimo l'avremmo già voluto fare, inaugureremo presso la Federico II in collaborazione col CENGE un laboratorio specifico che prenderà il nome di REACTION dall'acronimo di Federico II e Test Lab, che ci permetterà in modo molto veloce e in modo disponibile per tutti i pazienti della Campania, ma verrà poi estesa a tutti i pazienti d'Italia, inviare da parte del medico che è un sospetto per un suo paziente un cartoncino di sangue con una goccia del sangue di questi pazienti e avere entro 15 giorni una diagnosi veloce e certa della possibilità di essere affetti da questa patologia.
E questa diagnosi in definitiva è già un grandissimo passo.
Ed è una buona notizia. Sì. Ed è una buona notizia. Io e noi speriamo che con questo intervento abbiamo acceso il campanellino nelle orecchie di qualche radioascoltatore che avesse riscontrato questi sintomi che lei ci ha descritto. Intanto la ringraziamo di essere stato qui a questo appuntamento di presa. Ringraziamo il professor Antonio Pisani, docente di nefrologia presso l'Università degli Studi Napoli Federico II. Grazie professore, alla prossima.
Kiss kiss a tutti.
E se vi siete persi qualche dettaglio e volete approfondire sull'argomento, basta andare su www.kisskiss.it e cercare nella sezione podcast presa.